ですよね。
Dei giochi.
Siamo all'ultima puntata del Battito dei Giochi, sempre qui a Radio Tadino con Alessandro Cesaretti.
Ciao,
ciao Alessandro,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
Allora, siamo un po' giù di tono, no?
Beh, abbastanza, diciamo,
abbastanza.
Che siamo all'epilogo di questi tre giorni che non ci sono stati, questo brutto e inaspettato momento storico della nostra festa e della nostra città, ma diciamo ci sono cose un po' più gravi che sono accadute, però per noi è una roba che pesa nel cuore.
È un po' particolare.
Però diciamo che da domani inizieremo, speriamo, a fare il conto alla rovescia, quello vero,
Ma certo che sì. E questo pomeriggio, come è solito essere durante l'iter dei giochi porte nella domenica,
sì.
Dopo aver ascoltato i protagonisti i giocolieri Somarai,
se la trasmissione è il Battito di Giochi, adesso qui oggi parliamo proprio del cuore della festa, no? Quindi giochi e giocolieri, Somarai, corse, arcieri, frombolieri, e oggi pomeriggio incontriamo quattro personaggi storici che hanno fatto la storia della festa e che continuano nonostante qualcuno abbia smesso, qualcuno ancora non si sa se ha appeso la fionda o l'orto a chiodo, perché poi l'anima giocoliere è sempre lì sotto traccia, qualcuno ha fatto il responsabile, fa il responsabile, insomma tutti attivi nel mondo dei giochi, ma che sicuramente hanno dato il meglio quando erano in prima linea, e oggi ce lo racconteranno.
Sì, presentiamoli subito.
Abbiamo per San Martino Sergio Sabatini,
buon pomeriggio,
fiondatore. Roberto Moriconi per San Benedetto, fiondatore.
Buon pomeriggio.
Enrico Bianconi per Porta San Donato,
ciao,
arciere. E Danilo Passeri per Porta San Facondino, arciere.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, io Elisabetta, non so se tu hai già pronta una domandina, perché io chiaramente...
Ma io li ricordo, dicevamo prima fuori onda, che io tre dei quattro li ricordo benissimo, e l'altro, diciamo che porta San Benedetto, Roberto Moriconi, lo ricordo un po' meno, perché diciamo che è iniziato agli albori, Roberto, tua...
Roberto, prima volta, 1994, che ti ricordi di quel giorno?
Ricordo tanta paura, perché andavi incontro all'ignoto praticamente. Abbiamo fatto solamente le prove, in piazza non c'eravamo mai stati, e quindi un attimo di terrore, ma più che altro il sabato, perché la domenica arrivavi su con talmente tanta paura che rimanevi, come posso dirti, da solo, isolato, come se non ci fosse nessuno. Praticamente ho tirato tranquillità
con tranquillità,
sì,
con
mentre,
tranquillità.
Mentre il sabato è stata molto dura.
E poi quelli erano tempi tosti per San Benedetto, perché ricordiamo che il primo palio avveniva solo a 10 anni dal tuo esordio, quindi nel 1984, no?
Sì, ma considera, per noi gli anni bui sono stati sempre, non abbiamo mai vissuto di una luce propria.
sempre in salita,
sul limbo di quelli che erano gli ultimi, di quelli magari che si piangevano addosso, no? Però un pochino era cambiato il trend, ma ultimamente mi sembra che stiamo ritornando ai albori.
Poi diciamo che 3 anni dopo, sempre restando sulla fionda, arriva un altro che insomma qualche storiella da raccontare ce l'ha, che è Sergio Sabatini, che esordisce nel 1987. Pioveva quell'anno, me lo ricordo, anche se avevo pochissimo tempo, ma a forza di rivederli ormai è come se ci sono stato. Sergio, anche tu, impressioni? Che
allora,
ci racconti?
Io mi ricordo che sentivo molto freddo, anche che c'avevo i vestiti pesanti, però anch'io il sabato era il giorno, è stato sempre il giorno più importante e più di paura, diciamo, più di tensione. La domenica, noi quella volta non era come adesso, intorno al palchetto c'era la gente.
Questo era un aspetto che infatti volevo un po' parlarne con voi.
Sì, quella volta tu avevi le persone.
Erano attaccate.
Attaccate al palchetto e erano 3 contro 1, sempre per tutti, no? E questo ti portava
cambiava
le cose.
Poi invece nel 1883 iniziò a tirare Enrico Bianconi. No, non è vero, era il 1983 e iniziò a tirare un'icona di Porta San Donato e di Giochi delle Porte nel tiro con l'arco, che è Enrico Bianconi, che tirò per ben 13 anni. Tra l'altro non so, io so che lui ha fatto il responsabile, io lo conosco abbastanza benino, questo giovane vecchio di Enrico Bianconi, però
diversamente
ancora,
giovane
questo diversamente giovane, che insomma ha fatto un po' la storia. Enrico, per te una domanda diciamo un po' diversa, volevo chiederti questo: visto che tu sei stato un decano e anche un precursore di quello che poi è stata la compagnia arcieria Gualdo Tadino, quindi insomma avete allargato, no, diciamo, dai Giochi delle Porte è diventato anche uno sport, i primi forse a farlo diventare uno sport anche da un punto di vista, diciamo, generale nella nostra regione, immagino, perché parliamo veramente degli anni 80, no, all'inizio. Come è cambiato il tiro con l'arco nei giochi, al di là, quindi, come è cambiato in termini di attrezzature, in termini di bersagli, in termini di difficoltà, anche quelle di cui parlava lo stesso Sergio, no? Il fatto che c'era la gente sotto, la preparazione, il pathos. Dici un po', facci un po' un mix di queste cose.
Bella domanda. Ma quando ho iniziato io, insieme agli altri, non sapevamo nulla del tiro con l'arco. Non conoscevamo neanche l'arco. Pensavamo che un arco andasse bene per qualsiasi persona, qualsiasi ragazzo che si mettesse lì a fare questo gioco. Tant'è che ce lo passavamo, non sapevamo che c'erano archi per ogni persona, quantomeno per ogni altezza. Le alette sulle penne le attaccavamo a mano.
Come gli indiani, cioè roba.
Una cosa molto proprio così.
Rudimentale.
Sì. Assolutamente. Per poi è stato un caso, per fortuna, che nell'armeria di Michele è capitato un rappresentante e ci spiegò: guardate che state sbagliando, perché ogni arco, ogni persona, in virtù dell'altezza, la potenza, la forza, c'è bisogno di un arco appropriato. E da lì piano piano la fortuna è stata che poi noi abbiamo scelto di uscire da questo circolo, di sviluppare un pochino più questa grande passione che ormai c'era esplosa, e da lì, diciamo, uscendo abbiamo cominciato a vedere, a conoscere, a imparare. Poi grazie a altre compagnie, qualche altra compagnia in Umbria c'era, e da lì per fortuna siamo riusciti a imparare tanto e a poter esprimere e poter divulgare poi questa conoscenza. Oggi sono indubbiamente molto più sono più fortunati, perché hanno la possibilità, questi ragazzi che vengono che hanno qualcuno che gli insegna.
Certo,
noi,
però hanno
noi
anche,
siamo stati proprio precursori.
Enrico, permettimi una cosa, che magari hanno anche, è vero che dal punto di vista tecnico hanno la fortuna di imparare, ma hanno anche il problema del confronto, no? Quindi comunque avere insomma una storia dietro non è sempre. All'epoca la storia prima non c'era e quindi l'avete fatta voi, poi questi invece si devono confrontare con qualcuno che nella storia qualcosa di storico l'ha fatto, no? Quindi questo è sempre da considerare. Però adesso salutiamo Danilo, ci facciamo 2 chiacchiere, ma subito dopo un break pubblicitario. I warn myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason. When you told me I don't have to worry, he's overseas out on his tour, he'll be okay without me. You said you had nothing to hide, that you left him long ago. I should've known that was a lie. I warned myself that I shouldn't play with fire, but I can tell that I'll do it. Myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're.
myself. No good for my health. You mess with my heart, now you're the reason why. Do you remember when you said do not tell anybody? Cause if you do, I'll be the first to put my hands around your throat. If you had nothing to hide, why is no one supposed to know? I should've known that was a lie. I warned myself that I shouldn't play with fire. No, I can tell that I'll do it one more time. Don't trust in myself, no good for my health. You mess with my heart, now you're the reason.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
C'è una malattia che mette ansia a ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
Il battito dei giochi. Viaggio nel mondo del Palio di San Michele Arcangelo a cura di Alessandro Cesaretti ed Elisabetta Scassellati.
Fanno centro, colpiscono al cuore, come le emozioni, come la passione. Sono loro, sono gli arcieri e i fiondatori dei Giochi delle Porte. Sono personaggi che inevitabilmente si ricordano perché ci hanno emozionato, perché ci hanno fatto provare quel brivido, quell'adrenalina che come
le emozioni delle gare sono le gare.
Come è accaduto anche abbiamo parlato nel precedente puntate con i Somarai, ma questa volta è un po' diverso perché questi sono diventati dei veri e propri sport. Quindi c'è anche una preparazione fisica dietro, un allenamento
però,
sicuramente.
Però è vero che sono sport, ma se io conoscendoli mi dicono è vero, è uno sport, ma quel giorno
è quel giorno.
Oggi è quel giorno, quindi non c'è sport che tiene, quel giorno è quel
io
giorno.
Io una domanda ce l'avrei.
Vai per Danilo che è pronto, Danilo di Danilo. Porta San Facondino, che ha iniziato nel 2002, quindi diciamo è un po' più giovane come esordio rispetto ai nostri amici che ricordiamo essere Sergio Sabatini, Enrico Bianconi e Roberto Moriconi.
Quindi solo come esordio.
Solo come esordio. Le età ve le risparmiamo. Vai Elisabetta.
Allora, Danilo, un segreto, dici un segreto che poi magari anche gli altri potranno svelarcelo. Quale segreto? Il segreto per non aver paura, per aver coraggio e per soprattutto riuscire a trovare la concentrazione giusta su quel palchetto non è facile.
No, esattamente, credo che il segreto non esista, non ci sia. Ognuno, sia fiondatore che arciere, se la vive a modo proprio. Chi preferisce stare in mezzo alla gente prima della gara, chi preferisce isolarsi, chi magari ha la possibilità riesce a fare due tiri tanto per scaldare i muscoli, però segreti sinceramente che sappia io non esistano. È solo frutto magari della consapevolezza di uno del lavoro che ha fatto tu in precedenza. ecco, ore e ore e ore di allenamento che ci sono
Roberto dietro. il lavoro dietro ai giochi delle porte, no? Molto spesso viene fuori insomma un'immagine, no, che forse è poco conosciuta, o perlomeno si cerca sempre di sottolinearla, e che è quella del lavoro, cioè, perché comunque ne abbiamo parlato già con Somarai, ma lo ribadiamo oggi anche per quanto riguarda i giocolieri, quindi arcieri e frombolieri, sotto c'è un grandissimo lavoro, che poi anche rispetto a quello che diceva Enrico prima, il fatto che comunque le tecniche si siano in qualche modo evolute e diventando in qualche modo professionisti, gestiti in un contesto che non è molto da professionisti, perché i giochi delle porte sono un qualcosa di atipico e forse folle, no? Per un tiratore, nel senso, tirare in quelle condizioni.
Sicuramente sì, non è una gara che tu puoi fare tutte le domeniche in tranquillità col silenzio del pubblico. Qui trovi delle condizioni ambientali avverse, c'hai gente che ti strilla contro, c'hai l'attenzione portata da un anno di lavori. Ti dico, i miei tempi erano un po' più lasciati al caso, facendo pochi allenamenti, si arrivava la domenica dei giochi al sabato avendo preso la fionda in mano per un mese, non di più. Con il tempo però ci siamo accorti che tutti quanti volevano vincere la gara, e quindi l'allenamento è stato fondamentale. Abbiamo cominciato a studiare la tipologia dell'elastico, la tipologia della pallina, la struttura della fionda, certo, un po' tutto, per cercare di arrivare ad essere i migliori. Gualdo in questo campo è la miglior città che possa fare una gara con la fionda, possa proporre atleti che tirino con la fionda in una maniera veramente, veramente forte, anche perché poi considera che le gare in altre nazioni si fanno, ma le fanno a 10-12 metri. La distanza che abbiamo qui a Gualdo non la fa nessuno, perché c'è veramente una difficoltà enorme.
Certo, poi Sergio, questa crescita esponenziale dal punto di vista tecnico, dell'allenamento, dell'approccio anche alla gara, no? Ha prodotto il cambio dei bersagli, perché all'epoca, sì, c'erano i bersagli più grandi, sì, oggi si sono ridotti, anche lo spareggio, insomma, ricordiamo spareggi negli ultimi anni con piatti piccolissimi.
Poi ti ricordo che io ho cominciato con 15 metri e piatto da 30. Adesso tiriamo a 20 metri e piatto da 20.
Cioè, neanche quelli del Palio di Primavera tirano col 15 col metri 15, col piatto da 30.
E si sono evolute tante cose. E noi abbiamo creato anche la federazione, che maggiormente ha creato un'evoluzione. E infatti i spareggi sempre di più.
Certo.
Noi cerchiamo di fare sempre il massimo, gli allenamenti è tutto l'anno, adesso si può dire, e a differenza di, come diceva Roberto, noi cominciavamo un mese, due mesi prima, anche
eppure,
già quando
eppure quelle 5 palline pesano forte.
Quelle 5 palline non è che pesano di più, anche perché senti il peso di tutta la tua porta che tifa per te, e tutte le altre tre che invece ti fanno contro.
Enrico, tu parlavi della spensieratezza, non mi ricordo se eravamo a microfoni spenti, dei primi anni, no? Quando insomma andavi su e eri bello spavaldo. Poi però, anche insomma andando avanti col tempo, sei riuscito a controllarla fino a un certo punto, fino a che non hai deciso di ok basta, però sei riuscito a controllarla tirando fuori insomma delle belle soddisfazioni. Come sei riuscito insomma a gestire, diciamo, questo aspetto della crescita e del sapere cosa ti aspettava, no? Perché poi col tempo il fardello pesa sempre di più, quei tre scalini famosi insomma sono sempre più ripidi.
Ma credo che siamo partiti un po' tutti dell'allenamento, come dicevano loro prima, nei 2-3 mesi prima. Poi via via la consapevolezza di essere di voler essere il più forte, comunque di riuscire a essere un vincente, mi ha portato a farmi un culo della Madonna.
Perché questa è la verità.
Ecco, questa è la verità. E quindi tanto per lavoro. Me la passione comunque al tiro con l'arco era sin da bambino, già facevo gli archi. E quindi quindi è sempre stata sotto il mio letto. Io fino andavo a letto, non vedevo l'ora che arrivasse il giorno per andare a tirare di nuovo.
Quindi capitano i giochi, c'hai veramente la possibilità di...
La cosa che... cosa ti fa riuscire quella domenica a sopportare tutto ciò che ti sei caricato? Perché il problema è soprattutto se tu vivi poi vicino alla piazza. C'è un fatto, quando vai in piazza per le vie, che ti incontri la gente, sanno, oh mi raccomando, oh mi raccomando, oh mi raccomando, e questo si ripete da un mese, già da un mese prima, sì. E quindi c'è un carico di tensione impressionante.
La responsabilità pesa.
Io ricordo che la domenica mattina dei giochi, prima di vestirmi, andavo sempre a fare una passeggiata su per la colonia e andavo a dare quattro urli perché dovevo in qualche modo scaricare, e certe volte andavi sul pacchetto che non avevi scaricato nulla. Io ricordo dei momenti in cui io, anche se da fuori non sembrava, pregavo il Signore che mi facesse sparire, aprisse una botola, perché non la sopportavo quella tensione così forte. Dico, non ci riesco, o stavolta non ce la
faccio. Quando il cuore parte da solo, no? Senza motivo,
Sì, sì. Tambura talmente forte, senti un casino lì intorno che ti fa stringere, non riesci neanche a respirare, le gambe ti induriscono, ti fanno male. Ho provato tanta di quella roba che dico solo che penso che il segreto per vincere, tanto allenamento e un pizzico di follia.
Sì, penso che questo per i ragazzi che ci stanno ascoltando magari è un buono spunto di riflessione, no? Avere la costanza e la dedizione di impegnarsi, perché alla fine è un gioco, ma quando si gioca ci vuole serietà nell'allenamento, no? come in qualsiasi sport. Questo non è uno sport, però gli assicuriamo, Enrico, che ci vuole veramente fegato e tanta dedizione. Danilo, una battuta prima della pausa. Sì. Tu nel 2005 porti a casa un palio inaspettato, un palio fortemente voluto soprattutto dai tiratori. 50% delle gare le fa il somaro, però i tiratori molto spesso, come negli ultimi anni accade, chiaramente sono l'ago della bilancia, no? Per il loro 25%. Quell'anno lì tu vincesti la gara, la vincesti bene. Che cosa ricordi di quel momento? Perché io ho avuto la fortuna di essere lì, ma la sfortuna di non vincerlo quel palio. Però ricordo un grande abbraccio e ricordo una grandissima vittoria quel giorno da parte tua.
Ma allora sì, innanzitutto ricordo che ancora, ecco, guarda, ho i brividi a ripensare a quel giorno, perché è stata un'emozione indescrivibile, in quanto avevamo chiuso pari merito insieme a Matteo Calzola con 35 punti e quindi dovevamo fare gli spareggi per aggiudicarsi la gara. E ce ne sono voluti tre,
è stata durissima
perché, ecco, per le prime due frecce entrambi abbiamo fatto gli stessi punteggi. Quindi poi con la terza freccia io ho fatto un 10 e lui che saliva dopo mi sembra che abbia fatto 7 o 9, credo. E quindi lì è uscita fuori la vittoria, ma ancora di più sofferta, perché gli spareggi sono estenuanti, sono massacranti.
Attendere e risalire.
Psicologicamente sono massacranti.
Va bene, di altre emozioni ne parliamo
tra poco.
No other, I'm satisfied doing it on my own. Only takes one other to change a vibe. Ain't that the way it goes? I don't need nobody, but you won't replay. Caught in the memory when you touch my body and you say my name, giving me what I need. Tick tock, tick tock, tick tock. Every minute, so lost in it, like you're in my bed. Every hour, give you power. I'm losing my instead. Tick tock, tick tock. 24/7, got you on my. I'm losing all control of me. Na 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 na.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali, è pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali di qualità per chi lavora, in grosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Ristorante Hotel Cibarium, in via Casimiri a Gualdo Tadino. Una tradizione antica che dura dal 1938, con elementi innovativi acquisiti dall'esperienza internazionale dello chef Andrea, per una cucina tipica umbra, rivisitata in chiave moderna, mai banale, ma sempre in continua evoluzione, con prodotti freschi di stagione. Nel bar al piano terra, servizio giornaliero con gustosi apericena e cocktail. Camere dotate di ogni comfort per un soggiorno all'insegna del relax. Ristorante Hotel Cibarium, la cucina è la nostra passione. Via Casimiri, nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 075 91 32 30. Chiuso il lunedì.
Il battito dei giochi. Viaggio nel mondo del palio di San Michele Arcangelo a cura di Alessandro Cesaretti ed Elisabetta Scassellati.
Ancora con noi, ancora col battito dei giochi, siamo qui con Alessandro Cesaretti. Alessandro!
Eccoci!
Allora, siamo ancora noi e qui insieme a noi questo pomeriggio ci sono degli ospiti particolari
a
chiudere questa grande maratona, chiamiamola così.
Oggi era il loro giorno, oggi era il giorno dei giochi.
Eh sì.
Siamo per chiudere questa settimana, direi, anzi questo mese veramente triste, no? Per i gualdesi e per tutti gli amanti dei giochi e dei portaioli.
Anche se noi abbiamo provato in questi ultimi tre giorni a raccontare le emozioni, a far rivivere quelle emozioni. In questo programma
ci mancano, ma da domani inizieremo un conto alla rovescia che speriamo possa veramente essere quello buono. È una speranza un po' per tutti, non tanto per i giochi, ma perché evidentemente le cose magari iniziano ad andare un po' meglio sotto tutti gli aspetti.
Allora, ricordiamo i nostri ospiti: Roberto Moriconi di Porta San Benedetto, fondatore, Sabatini Sergio San Martino, fondatore, Enrico Bianconi di San Donato arciere, e Danilo Passeri, anche lui arciere di Porta San Facondino. Quindi vi ridiamo il buon pomeriggio.
Roberto, allora, Roberto Moriconi, tu ti sei cimentato in piazza, sei stato protagonista, ma ora da tanti anni ricopri il ruolo di responsabile all'interno del gruppo giocoliere di Porta San Benedetto, come del resto Enrico, anche Sergio, credo che anche Danilo comunque dia il proprio supporto e la propria esperienza ai ragazzi che stanno crescendo sotto la vostra ala. Ma detto questo, qual è, diciamo, quello che magari auguri a questi ragazzi, a queste nuove leve che si stanno affacciando al mondo dei giochi delle porte, anche quelli che dovranno arrivare, a quelli che ci sono e che magari desiderano in qualche modo raggiungere certi risultati, qual è, insomma, per farla breve, quello che tu gli auguri, gli consigli, insomma, come la vedi?
Guarda, io ho iniziato a fare il responsabile per cercare di portare un po' della mia esperienza a quello che saranno i giochi del futuro, no? Praticamente dopo che ho smesso ho cercato di portare quell'idea di un'innovazione del tiro della fionda, praticamente qualcosa di più concreto, di più sportivo, di meno come posso dirti,
improvvisato, dici?
Sì, ecco, un po' meno di meno improvvisazione, però capisci, non è semplice, perché il palchetto va provato perché sono delle sensazioni che tu non riesci a descrivere. ogni volta che metti il piede sull'ultimo scalino è una vita nuova, è una sensazione nuova, è un'emozione nuova, non sai mai quello che ti aspetta. Parti con tutta la tranquillità del mondo, ti trovi là sopra pieno di dubbi, pieno di paure. Pensa, un episodio mi è successo personalmente, mentre ero sul palchetto che stavo pronto per partire col primo tiro, ho sentito una mano che mi spingeva dietro la nuca e io tiravo indietro il collo. Praticamente è stata una lotta tra me e una persona invisibile. Era la tensione, ho rivisto alla fine della gara che era andato poi tutto sommato andata bene, e invece non c'era nulla, io ero fermo, immobile, però c'era questa sensazione. Tu pensa che forza che c'avevi, di la tensione, quello che porta a pensare e a fare, no? Poi, quindi tu spieghi ai ragazzi quello che andranno incontro, però è una cosa aleatoria perché non sai mai come te reagisce la persona che sale sul palchetto e va.
E quindi, ma questo si può allenare?
Bisogna esserci portati, non tutti sono adatti al palchetto.
Cioè, magari sono adatti alla fionda, ma non sono adatti a quel tipo di fionda, ma o anche all'acqua.
No, a quel tipo di stress del momento, perché tutti possono essere fiondatori arcieri, ma messi in piazza insieme a tutta quella gente, quella folla che li incita, che magari sia a favore sia contro, sono
le classiche bestie da giochi, no? Lo diciamo. Guarda spesso, dice, quelle da bestia da giochi.
Sì,
per vero.
Parecchie persone che hanno tirato con l'arco anche a livello di Olimpiadi ci hanno detto: ma voi siete scemi, io vengo lì, ma nemmeno se mi pagate delle cifre stratosferiche non ci verrò mai, perché va della reputazione della persona. Dice: io mi sono allenato tanti anni in silenzio, vengo lì, basta che uno fa un piccolo strillo e per me
è segnante.
Però ti dico, è una sensazione che va provata.
Sergio, tu su questo che puoi raccontarci? Anche tu, insomma, sei bello battagliero, però penso che dei momenti tosti ce ne hai avuti pure tu da raccontare.
Ce ne ho avuti abbastanza, sì. Io il più che mi ricordo è la sensazione che ho avuto il 92, che ho vinto, e quando sono sceso dal palchetto non ho fatto i scalini perché mi hanno preso e mi hanno lanciato in aria, per cui è stata una sensazione talmente bella che ancora ho i brividi.
Ti è restata sulla pelle?
Sì, mi è restata sulla pelle, e che non si può descrivere, perché tu ci provi a descrivere ai ragazzi cosa provi, come puoi cercare, cioè, di comportarti,
di gestirla, no?
Però non è facile, perché tu hai una sensazione tua personale, la racconti, cerchi di dire a loro: guarda che potresti provare questa cosa, però finché non la vivono,
certo.
E poi l'emozione che c'è avuto è talmente grande che non vedi l'ora di rimontarci l'anno dopo.
Certo,
per me è quello.
Certo. E non... per riassaporare,
per riassaporare quella gioia.
Enrico, tecnica ed emozione. Tecnica ed emozione. Come un veterano come te riesce a rappresentare, magari un ragazzo giovane, questi due aspetti che sono una faccia della stessa, ognuno una faccia della stessa medaglia, no? Perché c'è la parte tecnica che deve essere allenata, ma la parte emotiva che allo stesso tempo deve fare da contraltare. Questa cosa qui si allena, non si allena, c'è bisogno, è solo un talento che non può essere allenato, come la vedi?
La tecnica si allena, si impara, si può insegnare, si può imparare e ci si allena, perché è tecnica. C'è una predisposizione indubbiamente ad acquisire meglio determinati meccanismi, e quindi ovviamente quello che si chiama talento, predisposizione. L'ha detta giusta Roberto, tra l'altro, apro una parentesi a ciò che raccontava, meno male che c'era già il video, perché se no la tensione in quel modo, sento la mano dietro la nuca, secondo è l'altro che la sta spingendo, per fortuna che poi ha guardato, c'era il video che testimoniava che non ci fosse nessuno.
Io non facevo la minima mossa e lottavo contro una persona invisibile.
Certo. Per quanto riguarda l'emotività, io posso raccontare tutto ciò che ho vissuto in tutti i miei anni, tutte le emozioni, le paure, come si affronta una paura. Ma che roba.
Ai brividi, ai nostri ascoltatori non ci vedono, Bianconi mentre racconta c'è i brividi, sarà la domenica.
È tanta roba, si possono raccontare degli aneddoti, si può raccontare la propria esperienza, la paura va affrontata.
Certo.
Ora c'è chi la sa affrontare e chi no.
Ci si allena un po' alla paura, a quella tensione, c'è un modo per avvicinarsi?
Sì, si può fare, perché comunque si può simulare. Io ho simulato tanto. Sul palchetto, quando ti alleni, tu devi immedesimarti in quel contesto, perché ti devi allenare sempre come se quella freccia, quel tiro sia la finale della Coppa del Mondo. Bisogna entrare in un meccanismo mentale tale che ti faccia venire un po' quelle farfalline dentro. Ci vuole un bel lavoro
e abituarsi a tirare, allenarsi con quelle farfalline nello stomaco, in modo tale che poi quando arrivi su sei più o meno.
Ci si allena anche a cercare di controllare il battito con la respirazione. Ci sono delle tecniche,
Danilo. Tu l'allenavi,
fatti dire cose.
Danilo, tu l'allenavi il battito?
Allora, il battito no, però sinceramente, ecco, si cerca, come diceva poc'anzi anche Enrico, di prepararsi anche sotto quell'aspetto. Quindi magari, non so, ognuno a suo modo cerca appunto di trovare la concentrazione giusta che ti faccia dare il meglio in quel frangente, anche perché la cosa anomala della nostra gara, sia arco che fionda, è che sono 5 biglie, 5 frecce secche. Cioè, nelle gare di campionato ci sono le serie di prova e poi ti giochi la gara in 20 volée. Cioè, che quindi magari ne teneva una maluccio, ne hai altre 19 per recuperare.
La nostra è una prova di coraggio, eh.
O vai. È lì infatti che è l'aneddoto anche dell'allora campione italiano che disse: nemmeno morto vi vengo a tirare qua. Perché comunque sia, ti ricordi all'epoca,
il mondiale.
Ecco, è troppo assurda come gara di per sé. Pizzate, perché non hai né il tempo di sbagliare né tantomeno di recuperare.
Assurda, ma ci manca. Ci manca tanto. E ci risentiamo tra
pochissimo.
E concluderemo questa giornata e da lunedì inizieremo nuovamente a contare. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down.
acque minerali non sono tutte uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta. Ecco il segreto della mia linea.
Il battito dei giochi. Viaggio nel mondo del palio di San Michele Arcangelo a cura di Alessandro Cesaretti ed Elisabetta Scassellati.
Eccoci tornati al battito dei giochi con le battute finali di questa di questa tre giorni un po' così, diciamo, quasi indescrivibile in senso negativo. Però noi insomma ci abbiamo provato, Elisabetta,
ma
a raccontare
sì,
un
ci
po'
abbiamo
di giochi.
Provato.
Oggi l'abbiamo fatto con Sergio Sabatini, Roberto Moriconi, Enrico Bianconi e Danilo Passeri, arcieri e frombolieri storici dei Giochi delle Porte, che hanno provato un po' a raccontarci le emozioni, quello che oggi si sarebbe vissuto, quello che loro hanno vissuto e quello che auspicabilmente vivremo dal prossimo anno, da lunedì, ricominceremo a raccontare e a contare i giorni che mancano alla festa di settembre del 2021, incrociando le dita chiaramente. Ma adesso bando alle ciance e andiamo un po'. Oggi era giorno di tensione, era giorno di gare, era giorno in cui tutti i colpi erano o quasi erano permessi per raggiungere quel momento fatidico quando si brucia la bastola e si prende il palio in mano sotto il palco, no? Allora, però sappiamo anche che quando si saliva su, soprattutto ai tempi in cui la gente era sotto, era anche abbastanza tosta, no? Stare lì, perché gli insulti erano veramente, insomma, insulti, paroline abbastanza colorite nei confronti dei nostri amici. E chiaramente ognuno reagiva come meglio credeva, perché alla fine non è che sono professionisti dell'insulto, sono professionisti dell'arco e della fionda, quindi siamo esseri umani, e chiaramente anche per caricarsi, per rispondere, per darsi, no? E queste sono cose che sono passate alla storia, quindi facciamo un giro di tavolo e vediamo un po' se riescono a raccontarci qualche elemento un po' pepato della loro lunghissima carriera. Con chi partiamo? Con Roberto prima ci raccontava che, non so, è successo qualcosetta nei prossimità del palco.
Guarda, io avevo smesso di tirare, ero iniziato a fare responsabile. Siamo saliti sul palco con Fabrizio Pappafava, c'era un ragazzo che faceva il tamburino, non mi ricordo nemmeno il nome, ma il viso ce l'ho molto memorizzato. E ci ha insultato per tutti i cinque tiri, alla fine ci ha anche sputato. Io, vedi, la differenza qual era? Che adesso è molto più borghese la festa, all'epoca la mano arrivava.
E quindi
benissimo.
Siamo migliorati un po' su questo.
Beh sì, perché adesso non vai sul penale, quella volta con la mano dal pacchetto, dopo l'ultima biglia è partito anche l'ultimo schiaffo.
Perfetto, un bel 5 su 5.
Sì, sì, 6. Sì, fortunatamente sono tempi passati, però era forse più sanguigna, meno borghese la festa.
Certo, quindi con i lati positivi e negativi. Enrico, ricordiamo che non ha mai nella sua carriera fatto gesti, no, non è vero. Enrico era rinomato, ma questa era un po' anche la sua... Io ricordo, ero piccolo, poi ho avuto la fortuna di fare qualcosetta insieme, Henry, fare qualche palo insieme... Diciamo che tu eri rinomato perché comunque un po' te l'andavi anche cercando, quando avevi capito che quegli insulti, quelle cose in qualche modo ti davano più benzina, te l'andavi un po' cercando. Questa è la leggenda che si narra intorno al tuo nome, ma è vero, oggi diccelo, vai.
Ma in realtà non è proprio affatto così, perché via via negli anni... è vero, probabilmente io scatenavo qualcosa, perché poi rivedendo i primi video quando ero post Pavaldino, così peraltro se lo facesse un ragazzo adesso dei miei lo sgriderei, perché ovviamente perderebbe la concentrazione oltretutto. Però quelli sono stati i primi 2-3 anni di tiro, poi sono accadute delle cose che io sinceramente non mi spiegavo. Come salivo c'erano dei fischi che praticamente mi facevano tenere le orecchie basse, perché dico: madonna mia, ma perché mi fischiano così tanto a me? Ma come
la simpatia,
mai mi fischiano? Perché mi devono fischiare così tanto? Poi peraltro mi sono pure accorto in un video racconto questo episodio che, rivedendo poi il video, ecco perché mi fischiavano così tanto. C'avevo il secondo, che era Fabrizio Materazzi, che praticamente si girava verso il pubblico alzando le mani per praticamente incitare ancora di più i fischi di chi sia, di tutta la piazza. Dico, ecco perché mi fischiano così tanto, sei tu dietro che mi crei questo problema.
Quindi era un secondo proprio d'autore, era...
Sì, poi ovviamente, certo, che anch'io è la risposta a devi reagire, o subisci o reagisci. E io reagivo, mi fischiate, ok, allora vi do giù.
E quindi qualche...
Un anno sono stati tutti zitti, non ha fiatato nessuno, state tutti zitti e allora giù che ve la
quindi
do.
O in un modo o in un altro a te sta cosa.
Per la verità ho sempre subito, più che altro, loro hanno subito i miei punteggi e io ho subito i loro.
Elisabetta, ma tu te lo ricordi?
Io mi ricordo benissimo, perché sì, dalle ancora allora sì.
No, perché dalle sue parole sembra un martire.
No, me lo ricordo benissimo, anche perché lui aveva comunque, diciamocelo, no, una fisicità che si prestava all'arciere, quindi si vede. Io ero un po' più piccolina, perché sono un po' più giovane, diciamo, molto più giovane, però me lo ricordo benissimo e mi ricordo anch'io questi fischi, ma probabilmente Enrico tu ti caricavi anche con questi.
Ma sicuro, sicuro.
Devi farlo, sicuro. Altrimenti sei perduto.
Invece Danilo era l'arciere.
Ma io ricordo anche Danilo, eh.
No, Danilo però io me lo ricordo come un arciere buono. Cioè lui era un arciere buono. Cioè non era uno di
lui l'arciere buono, io l'arciere cattivo.
Cioè l'arciere, certo.
Tu... Hai visto.
Danilo, va bene, Tokyo. Io devo confessare una cosa però, questa la devo confessare.
Eri innamorata di Danilo.
Ero innamorata di Danilo perché? Perché comunque lo vedevo anche al di fuori dei giochi delle porte in altri ambienti. Ero piccolina e vedevo questo bellissimo, insomma, ragazzo e quindi ero anche perché
ricordo che siamo in onda.
Sì, sì, lo so, ma in famiglia c'erano molti dei miei familiari che ti favano proprio i suoi colori
stasera.
Quindi sì, per forza, perché metà della mia famiglia comunque tifava e quindi io ero io ho tifato sempre un pochino
un po' Danilo, ma insomma, a parte queste, insomma, è ripieno di, a quanto pare è ripieno di insomma di supporters
di fan
femminili. Allora, le piccole fan,
ne ma vengo a conoscenza tanti anni più
per
tardi.
Peccato, ma... però proprio stanno che manco i giochi ci stanno, va bene, cioè tutto male, Dani. No, però a parte gli scherzi, anche tu qualche gesto, qualche momento anche simpatico, eh.
Allora, a me diretto sinceramente particolare no, ovviamente, ecco, come dicevano anche gli amici qui presenti, fischi, vari paroline,
quello è normale,
ecco, fa parte del gioco. Però mi ricordo un episodio di un altro amico arciere di un'altra porta che, un po' stanco, diciamo, di questa serie di paroline, a un certo punto si è girato con l'arco verso la persona. Sì, che
ha fatto fare la ola tutta piazza. Questa è una cosa fantastica, la ola tutta piazza.
E di colpo tutti quanti ovviamente
si è smesso.
Beh sì, direi.
Sergio, tu? Sì.
Beh, io sono stato sempre abbastanza tranquillo, mi raccontavano ciò che mi dicevano.
Tu sei un'acquacheta sui giochi.
L'unica cosa che facevo qualche volta, ho alzato un po' il braccio, però.
Non eri di quelli.
Non sono stato mai. Però le sostanze, sì.
Sì, le
però,
sostanze.
Mi ricordo che io non sentivo niente, sentivo, come diceva Bianconi, i fischi mi aiutavano a me a concentrarmi.
Cioè era peggio una piazza vuota.
Io adesso, questi anni che, come diceva Roberto, la festa, diciamo, è più calma, no? Più...
Beh, anche il fatto che c'è questo tema della
questo
sicurezza,
tema della che, sicurezza
quadrato,
che ha allargato,
no?
Tutti quanti, no? Io per me è peggio.
Io una domanda ce l'avrei, visto che adesso siete ormai i saggi, no? Nella vostra arte, insegnate, quindi preparate i ragazzi, ma ipotizzate di avere un vostro sosia, dovreste insegnare qualcosa ad un vostro sosia, cioè un Enrico, un Roberto, un Danilo,
Enrico
un
Simena,
Sergio.
Te lo dico io, Simena. Simena
potrebbe consigliare io se stesso.
Io forse sposato ancora.
È la seconda.
No, ormai è andata, io ero piccina, quindi vedevo come un Robin Hood, no? No, no, a parte scherzi, consigliereste, cioè schierereste un ragazzo?
Vi fareste salire?
Vi fareste, sì. Bravissimo.
Io sì, penso di sì.
I primi anni sì. Cioè, se tu tra le tue fila avessi un Bianconi in erba, no, e lo faresti tirare, dice, avresti detto all'epoca, non avresti detto è pronto, portandolo ad oggi, avresti detto è pronto, sì, questo ce lo mando in guerra.
Magari
sì.
Forse ce l'avessi avuto io al suo tempo, che se ce n'era qualcuno, ma certamente sì, certo.
Sai, io avrei chiesto qualche antagonista di più dentro la mia porta, perché magari mi sono trovato troppo da solo e degli anni che non ero pronto, non ero mentalmente libero di poter pensare ai giochi, non sarei dovuto salire nemmeno il primo gradino.
Sì, anche perché quando sei più di uno ti sfidi e vedi anche a che punto sei arrivato, cioè, e non livello, è sempre
Danilo, il livello interno, la qualità interna di ogni porta fa alzare il livello chiaramente
assolutamente sì. È capitato perlomeno in quegli anni in cui si era pochi tra le fila ognuno della propria porta e ovviamente c'era meno concorrenza in un certo qual modo. Invece su gruppi più numerosi è ovvio che si alza il livello di tutto il gruppo e quello che emerge è indubbiamente più forte.
Io dico sempre: vuoi essere più bravo dei più somari o più bravo del più bravo?
Tra i bravi.
La cosa più brutta, sapete qual è? Dover salire per forza.
Te lo concedo, è vero.
Lì è il bene quando devi farlo per forza e non ti senti pronto.
Sì,
è il bene è vero. Porta, però, perché sennò ti rifiuteresti. Però dopo per il bene della porta lo fai.
Lo fai.
Comunque, ragazzi, è uno spettacolo. Ci sono questi qua allora, oggi è già una giornata difficile, no? E adesso li vedi parlare e nonostante sono passati gli anni, nei loro occhi c'è la passione che comunque è rimasta assolutamente intatta e nitida. E io veramente, anche solo guardandoli, sarebbe una lezione per tutti i ragazzi e per tutti i portaioli. Oggi è una giornata sicuramente triste, ma come ricordavamo, Elisabetta, sarà l'inizio.
Com'è che si potrebbe dire? E qui oggi giochi non ce n'è.
Qui oggi giochi non ce n'è. Però c'è tanta emozione, c'è tanta.
Sì.
Io ed Alessandro, in quest'ultima puntata del Battito dei Giochi, che è stata un'idea nata per caso, ci siamo veramente messaggiati.
Sì.
E quindi abbiamo detto cosa
fare.
Parlavamo di Danilo, del mio amore da bambina, e poi successivamente è venuta fuori questa idea, cioè come far vivere comunque i giochi in un momento anche così difficile, diverso, questo settembre che non è quasi freddo
anche
per noi.
In realtà viverli è impossibile, viverli si vivono, no?
Sì.
Però magari raccontarli anche con le voci di chi i giochi li ha vissuti sulla propria pelle, di chi i giochi li ha scritti, di chi li ha fatti, di chi ha respirato quell'aria settembrina che ti riempie l'anima, il cuore, no? E che oggi sentiamo mentre passiamo per le vie, magari dopo che ha piovuto, è quell'aria frizzicarella che ci fa tremare i polsi a tutti quanti.
E infatti noi abbiamo
provato a raccontare quello.
Sì, a ricordarvi quei tempi, siano stati questi tempi belli, emozionanti o tristi e funesti, comunque volti a far rinascere forza, speranza, voglia di mettersi in gioco. Abbiamo provato e abbiamo raccontato quelle che sono le sensazioni palpabili, vere, sincere, di che questa festa la ama, la sente, la vive ogni giorno, di ogni anno, di ogni edizione dei Giochi delle Porte. Questo è il nostro regalo per voi, è il regalo che Gualdo fa alla sua gente, ai suoi portaioli, noi stessi che siamo portaioli, sempre e comunque viva le quattro porte, viva i Giochi delle Porte, viva la nostra città, e che questa possa veramente rinascere dalle ceneri come fosse una fenice, questa questa festa e l'anno prossimo veramente che spicchi il volo e che sia sempre sempre la festa più bella di sempre e del mondo.
Grazie a tutti, vive i Giochi delle Porte.
Grazie,
grazie a voi.
Ciao, grazie. Ciao.